Vi sono immensamente grata, perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare.
Ha ragione Elly Schlein quando dice che dalle parti di Largo del Nazareno si sono presi dritti in faccia un treno che non hanno visto arrivare, anche se, superata la curva del voto nei circoli, viaggiava da settimane lungo un visibilissimo rettilineo. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Non si sono accorti, o forse ancora meglio, se ne sono accorti troppo tardi. Perché l'isteria di certe azioni di propaganda provenienti dal fronte Bonaccini, con un anomalo esercito di commentatori occasionali che retweetavano le stesse identiche parole su Twitter, o citavano compulsivamente Franceschini per dileggiarla, o la accusavano di organizzare addirittura shitstorm inesistenti, faceva intuire che il vincitore annunciato si stava trasformando in uno sfidante. Come in quelle favole in cui, passata la mezzanotte, la carrozza diventa una zucca e per arrivare sani e salvi a casa bisogna compiere una corsa contro il tempo, che però nessuno può fermare. Probabilmente nelle sale operative dei due comitati era più chiaro che all'esterno quanto il finale di questa storia non fosse affatto scontato, perché quando da una parte perdi lo zainetto in treno e dall'altra ci ridi su, c'è qualcosa di stonato, e quando una nota suona particolarmente stridula, più che una melodia è un campanello d'allarme. Le risate fuori luogo, come sempre, tradiscono una certa agitazione. Infatti, quando l'orologio si ferma, tutte le previsioni vengono ribaltate. Il governatore dell'Emilia-Romagna ha perso ai gazebo e per la prima volta nella storia del partito a guidare il PD sarà una donna che non aveva ottenuto la vittoria tra gli iscritti. Comunque la si pensi dei due candidati, gli esiti di questo voto possono provocare un terremoto o almeno uno smottamento di non poco conto, tanto che Bonaccini si è affrettato a fare la telefonata di rito, quella con la quale appunto ammette la disfatta e si complimenta con la vincitrice, perché la ferita brucia così tanto che dire «ho perso» prima che gli altri dicano «ha perso» fa un po' meno male all'ego. Non è un caso che nelle poche righe che affida ai social per commentare la giornata, il grande perdente Bonaccini parli di unità. Al di là delle percentuali, il dato che emerge è che per il popolo del centro-sinistra il PD non è più tanto un partito quanto un'infrastruttura democratica. Un presidio dell'intera sinistra italiana e non più l'espressione di una specifica classe dirigente. Il voto delle primarie è vissuto a questa tornata più che mai come un voto politico. I cosiddetti gazebo sono dei seggi elettorali veri e propri. Il dato sull'affluenza preoccupa i cittadini molto più di quanto sia avvenuto per le ultime elezioni regionali, perché da questo numero dipende l'esistenza non del prossimo segretario, ma di un campo molto più largo.
Il voto degli iscritti, ed è la prima volta che succede, aveva dato un esito diverso. Però gli elettori, e sono le regole che ci siamo scelti e le regole che ci si sceglie vanno sempre difese, hanno dato un alto responso e certamente lei è stata più capace di me di dare un senso di rinnovamento e di innovazione al Partito Democratico.
Sembra infatti abbastanza evidente che per chiunque si riconosca negli ideali di sinistra non possa esistere alcuna alternativa reale alle destre senza il PD. Ma in mente queste stesse persone hanno un PD completamente nuovo, azzerato, molto distante da quello che è sempre stato. È quindi chiaro che l'elezione di Elly Schlein vada a ridisegnare completamente confini e spazi, con pochi militanti che non sono più rappresentativi dell'elettorato di area. Il PD ha infatti permesso a una persona che non faceva parte del partito di candidarsi a guidarlo. E ha permesso a quella mozione congressuale di far occupare il partito da una moltitudine di non iscritti. A posteriori si può pensare che questa scelta sia apparsa innocua, cioè che nessuno all'interno del Partito Democratico pensasse seriamente che Schlein avrebbe potuto recuperare il suo svantaggio. Ma ora che l'imponderabile si è realizzato, bisogna fare i conti con una base che non si riconosce nell'apparato. E bisogna tenere a freno chi, spinto dall'entusiasmo, potrebbe pensare che la scatola del PD sia ormai da buttare via perché a tutti ora interessa solo il contenuto, cioè le battaglie, l'ideale, l'identità, mentre la verità è che se in questi anni non ci fosse stato qualcuno a tenere in piedi il partito, seppure tra un miliardo di errori, nessuno ieri avrebbe avuto la possibilità di scalarlo. Posto quindi che la sfida non è semplice e che questo può essere solo l'inizio di un percorso molto più ricco di tornanti e curve rispetto a quanto faccia presagire la vittoria netta alle primarie, intorno a Elly, allo stato attuale, regna una certa confusione che sembra soprattutto frutto di una scarsa conoscenza. Come dire, forse erano tutti talmente concentrati su Bonaccini, che insomma era il predestinato, che in pochi si erano preparati un discorso all'altezza nel caso avesse vinto l'outsider.
A chi mi succederà è l'augurio che abbia la possibilità di fare meglio di quello che ho fatto io. E io sarò lì ad aiutare discretamente dal mio posto, senza sgomitare.
Ad esempio, di lei si dice si sia fatta strada parlando solo di diritti civili, mentre la prima parola che ha pronunciato nel suo primo discorso da segretaria è stata disuguaglianza. Repubblica la definisce irrequieta, curiosa, underdog come l'attuale premier. Secondo i liberisti la sua elezione rappresenta una torsione a sinistra, cioè una buona notizia grazie alla quale la destra governerà per i prossimi 150 anni. Per Claudio Cerasa, direttore del Foglio, con Schlein il PD è più debole perché è in ostaggio della sua vocazione minoritaria e incapace di emanciparsi dal modello della sinistra social confusa. Cosa voglia dire lo sa solo il confuso direttore del Foglio. Altri ancora, da una prospettiva opposta, ma per arrivare alle stesse conclusioni, dicono che Schlein ha vinto nelle grandi città, specie in centro, grazie alla borghesia ricca e, insomma, intellettualoide. A dire il vero, Elly Schlein ha vinto pure a Roccasecca e Manfredonia, ma non glielo diciamo. Per Calenda rappresenta posizioni populiste radicali e andrà quindi a braccetto coi 5 Stelle. 5 Stelle che a quanto pare per i nemici sono morti o in ottima salute a seconda della convenienza del momento. Tra chi la sostiene, almeno a posteriori, c'è invece soprattutto molta preoccupazione riguardo la sua indipendenza. Riuscirà davvero Elly Schlein ad emanciparsi da correnti e capibastone, vecchie dinamiche e vecchie volpi? O dovrà adeguarsi, sottostare, indietreggiare? Fallire, come molti altri prima di lei, di fronte a un partito intrinsecamente incapace di rinnovarsi? Ad esempio Michela Murgia oggi scrive che chi l'ha appoggiata, tra i nomi noti della vecchia guardia, non l'ha certo fatto perché è affamato di cambiamento, ma perché si aspetta di poterla controllare.
Perché penso che il partito necessiti di una forte guida femminista per aprire un varco a tante altre donne e giovani che non si sentano più dire che sono adatte a fare le vice.
In generale sembra insomma che tutti stiano sul chi va là, che nessuno ci abbia ancora capito molto, che anche chi ripone in lei grandi aspettative sia in attesa di vedere l'effetto che fa. Ed è giusto così, perché quello che è successo, ovvero la prima donna alla guida del più grande partito della sinistra italiana, contro qualsiasi pronostico, è qualcosa a cui non eravamo abituati, che è diverso dall'essere pronti. Si può essere pronti, ma poi quando le rivoluzioni effettivamente arrivano, le riconosci perché ti tolgono il fiato. E allora è bene fare un respiro profondo, sospendere per un po' il giudizio, caricarsi di speranza e vedere che succede. Non l'abbiamo vista arrivare, non vediamo l'ora di vederla guidare. Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Questa puntata è stata scritta insieme alla giornalista Giuliana Sias. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.